Buon sabato a voi tutti, ben arrivati voi, anche voi che siete collegati, dislocati in diverse parti d'Italia, saluti a tutti voi. Questo sabato ho pensato bene che possa essere utile a tutti noi per la preparazione della Pasqua. E quindi è bene che ci tuffiamo, almeno in alcune scritture fondamentali, cardini, che ci aiutano a poter vivere questi momenti, Dio ce li fa chiamare questi momenti, la Pasqua di nostro Signore e Creatore. Quindi è molto importante vedere alcune scritture cardini. La maggior parte di voi già le conoscete queste, però fare ordine nella nostra mente, prendere degli appunti anche per fare riflessione e preghiera da qui a pochi giorni avremo la Pasqua. Difatti una delle domande che noi dovremmo porre a noi stessi, ma anche a chi un domani ci ascolta, magari si imbatte per la prima volta in questi nostri messaggi che con l'aiuto di Dio mettiamo in internet, che relazione ha la morte di Cristo con i problemi della nostra vita, con la nostra vita di tutti i giorni? Che relazione ha la sua morte? Una morte avvenuta 2000 anni fa? Comprendiamo veramente la ragione per cui lui dovette soffrire e morire? Perché naturalmente i giorni e la quotidianità ce lo fa dimenticare tante volte. Che cosa dovrebbe significare la Pasqua per ognuno di noi? Beh, dopo queste domande vediamo di dare delle risposte. Noi sappiamo che Gesù è stato arrestato, è stato processato in una maniera, questo in Luca capitolo 23, in Matteo 26 c'è tutto il racconto. E voi potete vedere che è stato proprio arrestato come se era un ladro. È stato processato di notte, di nascosto, dal Sinedrio. Poi, naturalmente, fu oggetto di scherno, di sputi e di percosse, prima ancora di essere condannato, prima ancora di essere sentenziato. Quindi, Gesù fu portato ipocritamente dalle autorità religiose di quel tempo presso al cospetto delle autorità romane. Perché dico ipocritamente? Perché ovviamente loro non volevano macchiarsi le mani, non se li volevano sporcare, ma giocavano sporco, volevano addossare eventualmente tutta la responsabilità o il crimine che stavano perpetrando verso una persona totalmente innocente, portandola davanti a Pilato. E difatti l'accusa qual era? Dice: costui sta pervertendo l'intera nazione. Costui sta pervertendo l'intera nazione. Perché dice di essere lui. Non, notate bene che l'accusa non era dice lui di essere il Messia. No, l'accusa era lui dice di essere il Messia re, cioè il re di Israele. Quindi Israele non aveva alcun re. Aveva un governatore nominato da Cesare a Roma. Quindi chi è questo re che Giulio Cesare non nemmeno conosceva? Quindi Pilato, chiamati a sé i capi sacerdoti, si trovò nelle mani questa patata calda e fu costretto a chiamare i capi sacerdoti, i magistrati e il popolo e disse loro, dopo che lui l'aveva interrogato, l'aveva visto talmente mansueto e quando parlava di regno diceva il mio regno non è di questo mondo, non era come questi partiti politici che hanno fatto di tutto per arrivare al governo, per dire, per avere, per esercitare il governo oggi. No, lui diceva non è del mio tempo, non è di ora il mio regno. E lui disse: mi avete fatto comparire quest'uomo come sovvertitore del popolo, ed ecco, dopo averlo in presenza vostra esaminato, io non ho trovato in lui alcuna delle colpe di cui l'accusate, e neppure Erode, tant'è vero che l'ha rimandato a me. Ed ecco, egli non ha fatto nulla che sia degno di morte. Io dunque, dopo averlo castigato, lo libererò. Pilato si illudeva che con una punizione così magari il problema sarebbe stato risolto. Non aveva capito cosa c'era in gioco. C'era in gioco il destino dell'umanità. C'era in gioco il destino dell'umanità. Dio si era fatto uomo ed era lì davanti a un uomo peccatore che dipendeva dalla sentenza di un uomo. Ma qui avviene una svolta, perché molti appena sentirono che Pilato dice «Beh, io lo castigherò, tanto per farvi contenti, e poi lo libererò», tutti gridarono «No, tu lo devi mettere a morte». E liberaci invece Barabba, perché Barabba era un militante zelota che organizzava, ed era anche uno che aveva ucciso, per quei tempi, simile a uno simile a uno dei terroristi a noi contemporanei, cioè uno che ammazzava, dice «Ma come mai questi sono morti?». È stato un attentato di Barabba, era un criminale visto dalle autorità di quel tempo, sia da parte del Sinedrio sia da parte dei Romani. Era stato messo in prigione per sedizione e omicidio, e quindi era un criminale. Era in prigione Barabba, era condannato a morte, ma il popolo preferisce che sia liberato Barabba, il criminale, e che venga sentenziato a morte l'innocente. E tutti sapevano che Gesù era innocente, ma faceva comodo che il criminale, in quanto leader di quel partito, fosse libero per realizzare le loro rivendicazioni. E tanto chi era Gesù era troppo innocuo, era troppo mansueto ai loro occhi selvaggi. Quindi per tre volte Pilato disse di trovare Gesù innocente, ma la gente volle liberare Barabba. E quando dico la gente, quelli che gridarono di più, non è che Gesù non aveva alcuni che li... Anche loro dicevano, no, libera Gesù. Però i militanti normalmente gridavano molto di più, erano più vocali. Mentre invece è un po' come quando si va a votare, per dire, ci sono quelli che sono più militanti e fanno magari manifestazione in piazza, ma poi quelli che determinano il voto finale sono tutte le famiglie che per bene se ne stanno a casa, sono più calme, ragionano di più, meditano di più e danno il loro voto, per dire. Quindi vollero liberare Barabba e gridarono di voler crocifiggere Gesù. E io vi voglio, che prestiate l'attenzione a questo. A questo particolare, che Gesù non fece nulla per difendersi. Qualsiasi uomo avrebbe detto qualcosa per dire io sono innocente, io non voglio morire. E Gesù amava la vita, è il creatore della vita. Lui intenzionalmente non disse nulla per difendersi. Per quale motivo? Noi sappiamo che lui, e lui ne era pienamente consapevole, che era l'agnello di Dio sacrificato fin dalla fondazione del mondo. C'era questo piano che lui sapeva che nella pienezza dei tempi doveva fare questo passo. E ora lo vedremo piano piano. Quindi perché non fece nulla intenzionalmente? Ecco, innanzitutto ci sono almeno tre punti fondamentali. Il primo punto è che non fece nulla per difendersi, per realizzare una Pasqua nuova di gran lunga migliore di quella che realizzò al tempo di Mosè. E qui, mentre la realizzò attraverso Mosè, attraverso degli animali, veri e propri animali, qui è lui di persona, l'agnello da sacrificare. Difatti lo scopo qual è? Quello di liberarci dalla schiavitù, che è ben più subdola, è ben più grave di una schiavitù fisica, come quella che soffrirono gli israeliti in Egitto, che è la schiavitù del peccato. Perché noi cresciamo, quando nasciamo già mortali, perché siamo il peccato vivente. Non è che noi nasciamo innocenti, ma nasciamo già con tutte le tendenze che portano al peccato. Cioè l'Apostolo Paolo ha detto: io vedo nella mia carne, da quando Dio mi ha chiamato, quando fu chiamato Gesù, ho scoperto che nella mia carne, a prescindere tutto il giudaismo o tutto quello che mi avevano dato i miei padri, e a prescindere il mio osservare la legge alla lettera, non c'era pienamente il cuore, non c'era pienamente la coscienza, non c'era l'amore, il contatto o quel rapporto con Dio veramente intenso. C'era una volontà di soddisfare determinate regole e c'era anche una autoesaltazione della più o meno capacità di osservare quelle regole. È come un matrimonio in cui marito e moglie sì, sono fedeli, ma non c'è quel trasporto, non c'è quel trasporto, non c'è quell'amore in cui entrambi diventano veramente una sola cosa. Ed io in realtà la Pasqua l'ha realizzata per questo. Israele era soltanto, fu liberato soltanto dalla schiavitù in Egitto, che era una schiavitù fisica. La Pasqua di Gesù Cristo invece serve a liberare tutti i popoli dalla schiavitù, del peccato e quindi della morte, sia fisica che spirituale. E la Pasqua di Gesù Cristo non è un fatto, anche quello che noi celebreremo tra poco, non è un fatto del passato, di 2000 anni fa. E la Pasqua è profetica, perché tutti gli uomini sulla faccia della terra, di ogni nazionalità, di ogni razza, di ogni lingua, a partire dai cinesi, dai buddisti, induisti, musulmani, tutti quelli che volete voi, quelli che praticano il voodoo, ci sono una miriade di religioni, tutte umane, dove tutti dovranno vivere la Pasqua, tutti dovranno arrivare al punto in cui arriveremo ora leggendo determinate scritture. Quindi, da questo punto di vista, la Pasqua è profetica, perché noi la stiamo vivendo. Cristo l'ha vissuto 2000 anni fa. Da 2000 anni fa a questa parte, pochissime persone, cosiddette primizie, l'hanno vissuta. Ma il resto dell'umanità? Il resto dell'umanità, voi pensate, non solo quando verrà Cristo per la prima volta, ma anche alla fine del suo regno millenario. Tutti i rimanenti dei morti saranno svegliati. Che dovranno fare? La Pasqua di Cristo. Dovranno credere a che cosa, ora noi lo vedremo. Quindi la parola ebraica Pasqua, tutti voi sapete che significa passare oltre che cosa? La prima Pasqua richiedeva il sangue animale senza macchia o difetto sugli stipiti delle case degli israeliti. Quel sangue, disse Dio a loro, comandò loro, vi servirà da segno. E io manderò il mio angelo e quando vedrà quel sangue passerò oltre e la morte non vi colpirà. La nuova Pasqua ha richiesto non più sangue animale, ma il sangue di una persona divina. La parola Pasqua deriva da questa espressione ebraica, passare oltre che cosa? Le case degli israeliti per risparmiare la loro vita. E questo risparmiare la loro vita costò la vita a tutti i primogeniti egiziani in contemporanea. Quindi una differenza di trattamento che molti che non credono in Dio attribuiscono a Dio come uno che fa ingiustizie e ha riguardi personali, perché non comprendono, non conoscono il piano di Dio. E non conoscono nemmeno la potenza di Dio, che agli occhi di Dio nemmeno un capello di nessuno, buono o cattivo che sia, tantomeno quei primogeniti egiziani che direttamente non avevano una colpa, avevano solo la colpa di essere sudditi di un faraone testardo, e quindi furono uccisi dall'angelo della morte per piegare e convincere il faraone a liberare i figli di Israele. Questo è in Esodo capitolo 12 per i vostri appunti. Ora, allo stesso modo di ciò che accadde tanto tempo fa, Dio passa oltre le nostre colpe e ci risparmia dalla pena della morte eterna a condizione che spargiamo nel nostro cuore il sangue di una persona, non di un agnello. Perché poi, anche dopo quell'esperienza della Pasqua, dell'agnello animale sacrificato, tutti avevano sviluppato lo svolgevano abbastanza bene questo compito ordinato da Dio, che qualora qualcuno peccava, per essere giustificato ed essere riammesso al popolo, doveva sacrificare un animale. E allora, anche se la persona non era veramente pentito, bastava che l'animale portava, che la persona portava l'animale in sacrificio al sacerdote, e il sacerdote era obbligato a riammettere quell'individuo, ma quell'individuo non era né pentito ed era. Ecco la necessità della nuova Pasqua, la necessità di capire che qui non si sacrifica un animale, ma si sacrifica una persona, e non una persona qualunque, ma una persona divina, Dio. Quindi lui si fa agnello, Dio si fa agnello. Dio in persona si fa agnello, come quando capita, che padre lo può sapere, che uno dei figli combina un pasticcio talmente enorme, un figlio ignaro, non un figlio che combina un pasticcio enorme sapendo di quello, perché il padre deve poter prendere le distanze da quello scellerato. Allora, se è come un bambino piccolo che è ignaro, così come tutta l'umanità è ignara di essere nel peccato, per questo Dio si fa uomo, per l'umanità. Si fa uomo per quella umanità che è ignara di essere schiava del peccato. Allora Dio offre se stesso come prezzo di riscatto e paga quel debito al posto nostro. Così quando un bambino combina un guaio, se uno dei miei figli quando erano minorenni, io mi accorgevo che intenzionale, che senza farlo apposta facevano un danno, io mi sono sempre assunto la responsabilità di pagare per loro, quando erano minorenni, quando erano incosci, e non quando sono consapevoli di quello che fanno, quando sono ribelli. Quindi questa persona che ha dato la vita per l'umanità, noi sappiamo che è Gesù Cristo. L'unto, Cristo significa l'unto, il cui sangue vale molto più del sangue animale ed esige comunque la nostra fede nel suo valore. Abbiamo noi fede nel valore di questo suo sangue? Adesso e sino al tempo della fine. E se moriamo oggi, e questa è la grande promessa che ci dovrebbe rincuorare, se moriamo oggi con questa fede nel suo sangue, saremo conservati e risuscitati al ritorno di Cristo. Quindi ricordiamo sempre bene questo aspetto che è molto importante. Se saremo ancora vivi nel tempo della fine, invece saremo protetti soprannaturalmente e saremo salvati a differenza del resto del mondo. Perché quando tornerà Cristo si ripeterà la stessa cosa che avvenne al tempo di Mosè, però a livello globale, così come furono salvati coloro che credettero a quel sangue cosparso negli stipiti delle porte, saranno salvati anche quando verrà il cimento che colpirà il mondo intero. Questa è una profezia che verrà, che noi non sappiamo quando, ci sembra. Anche nell'anno 1000 alcuni pensavano che questo cimento, o questa terribile fine dell'uomo sull'uomo e l'inizio del regno di Dio sulla terra sarebbe avvenuto a quel tempo, ma non è avvenuto. Quindi noi la nostra fede non dobbiamo basarla sul quando, ma su come Cristo ci trova quando lui tornerà. Perché se moriamo adesso, noi saremo conservati, il nostro spirito dorme e saremo risvegliati, e non avendo coscienza di quanto tempo resteremo che dormienti. Per noi è come svegliarci in un batter d'occhio, dal momento, come quando ci siamo alzati questa mattina. E se saremo trovati vivi nel tempo della fine, se questo per esempio è il tempo della fine, il nostro, saremo protetti soprannaturalmente in virtù di questa Pasqua, in virtù di questo sangue, in virtù di questa nostra fede in questo prezioso sangue. E cosa vedremo? Che il resto del mondo molti moriranno. Ma la vera Chiesa, il vero popolo di Dio, sparso nel mondo, che trascende queste mura, trascende perfino la nostra organizzazione, tutti coloro che hanno lo Spirito di Dio veramente, e coloro che hanno la vera fede in questo sangue saranno soprannaturalmente protetti. Dio potrà permettere ad alcuni di essere martiri, ma il grosso, il grande della Chiesa sarà protetto, così come avvenne al tempo di Mosè. Quindi, a motivo di questa nostra fede nel sangue di Cristo, la morte eterna, che sarebbe diventata la seconda morte, non ci toccherà, perché grazie al suo sangue noi siamo liberati dalla schiavitù del peccato che ci causerebbe la morte eterna, altrimenti. La Pasqua di Gesù è il primo passo. Da questo comprendiamo che credere nel valore del sangue di Cristo, comprendiamo che la Pasqua è il primo passo verso la salvezza eterna. Difatti in Giovanni 1,29, un'altra scrittura che voi tutti conoscete, Giovanni Battista, quando vide Gesù con tutta umiltà venire al suo battesimo, anche quando non aveva bisogno di essere battezzato, ma lui lo volle fare perché affinché ogni giustizia venisse fatta, affinché lui non desse l'impressione di essere un superbo, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E notate bene che questa espressione, che noi siamo cresciuti in Italia, quante volte l'abbiamo sentito dire anche da piccoli, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, toglie i peccati del mondo dei cinesi. Il mondo, in questo caso, quando parla del mondo, parla degli induisti, parla dei musulmani, parla di tutti i popoli di qualsiasi religione. Queste persone devono capire, e prima o dopo lo capiranno, se non è in questa era, sarà nell'altra, ma lo dovranno capire, perché questa è la porta che si deve attraversare per la salvezza. L'agnello di Dio è Gesù Cristo, il cui sangue serve a togliere sia il nostro peccato, sia la conseguenza del peccato, che è la morte, che altrimenti sarebbe eterna. E naturalmente che noi si abbia fede verso questo sangue. Naturalmente, quando noi crediamo questo, in ciascuno di noi e fra di noi dovrebbe nascere la stessa attitudine che Dio ha verso di noi. Se Lui ha dato la vita per noi, noi dobbiamo sviluppare fra di noi il perdono e non essere eccessivamente suscettibili, oppure sempre avere sempre, cioè, delle offese. Noi non ci possiamo permettere il lusso di offenderci. Abbiamo il dovere di essere luce, quindi trasparenti, di parlare a cuore aperto e non di avere delle remore, mai, mai. E quindi abbiamo noi cosparso il sangue di Cristo sugli stipiti del nostro cuore, perché questo significa che Lui si è perdonato noi. Chi siamo noi per non perdonare il nostro fratello, la nostra sorella? Abbiamo noi, e Lui l'ha fatto quando noi ancora non capivamo che dovevamo pentirci, ma lo ha fatto affinché Lui ci spingesse ad avere un cuore compunto, cioè noi che siamo polvere trasformata in esseri viventi, noi veniamo dalla polvere, non ce lo dimentichiamo mai, e polvere torneremo. Lui addirittura aspetta che questa polvere che diventa carne, addirittura smetta un bel momento di essere talmente insensibile come è insensibile la terra. Provate a parlare alla roccia, alla pietra. Mica si commuoverà la pietra se tu gli piangi davanti, la pietra resterà pietra, ma noi invece siamo quella pietra che a un certo punto, con questo grande amore sovrumano, noi diventiamo una pietra che piange, cioè il nostro cuore diventa talmente compunto che pensa e capisce che noi anche siamo oggetto di un amore che noi non riusciamo normalmente ad avere. Noi non riusciamo a dare la nostra vita per il nostro nemico, ma un nemico ovviamente che è ignaro di esserlo, cioè uno che vive completamente opposto a noi. Generalmente appena lo vediamo, quello là non lo vogliamo nemmeno vicino. Quella è la nostra, diciamo, reazione iniziale e naturale. Quindi crediamo davvero, questa è la domanda, andiamo in Romani 6, e vi prego di leggere, cominciamo a leggere con i nostri occhi. In Romani 6, nel versetto 6, vediamo che Gesù sacrificò la sua vita come agnello di Dio per uno scopo ben preciso. E lui dice, il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui. Perché? Per quale scopo lui l'ha fatto? Affinché il nostro corpo, quello del peccato, cioè il nostro modo di vivere prima, fosse annullato. Onde noi non serviamo più al peccato volontario. Non siamo perfetti, scivoleremo, faremo degli errori, avremo ancora delle tendenze, non ci siamo insensibili in tante cose, però lui l'ha fatto per annullare affinché impariamo a non osservare più, a non essere più schiavi del peccato. E sempre in Romani 6, saltiamo nel versetto 17, ma tutto questo capitolo poi ve lo potete, vi invito a leggerlo a casa bene, dice, sia ringraziato Dio, nel versetto 17, perché prima eravate schiavi del peccato e avete obbedito di cuore, ma avete obbedito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa da noi, io posso aggiungere, perché prima noi quello che oggi stiamo dicendo, quello che oggi riusciamo a capire fino adesso, sono cose che ci sono state trasmesse da chi, da quelli che sono venuti prima di noi, in questa nostra, diciamo, secolo, ma anche le generazioni passate. Poche persone per ogni secolo sono state quelle che hanno dato la loro vita, il loro sangue, hanno dato il loro tempo, hanno sacrificato anche un po' dei loro piaceri per ascoltare, per dare valore a queste cose. Dice nel versetto 18, quindi dice, e liberati dal peccato siete diventati servitori della giustizia. Dove si trova la giustizia se non nella parola di Dio? Quindi questo è lo scopo per cui Dio si fa uomo e muore per noi. Lo rileggo, sia ringraziato Dio perché eravate prima schiavi del peccato, ma ora avete obbedito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa e siete stati liberati dal peccato a motivo della fede nostra in quel sangue e siete diventati servi della giustizia. Liberati dal peccato significa che avendo creduto in quel sangue, l'angelo della morte non ci ha fatto morire spiritualmente. Noi siamo vivi e non a caso Gesù del resto dell'umanità dice lascia che i morti seppelliscano i morti. È inutile che tu parli a una pietra che non suderà mai, che non ti capirà, perché lo spirito non ce l'ha. Quando lui dice questo, dice siete stati liberati dal peccato e quindi dalla morte, morte spirituale, perché noi prima eravamo viventi fra i morti, o morti viventi, ma ora siamo veramente vivi perché lo spirito è vivo, lo spirito capisce e sente delle cose che prima non sentiva. Difatti siamo diventati servitori della giustizia. Nel versetto 19 dice, io parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché come già una volta prestaste le vostre membra, scusate, come già una volta prestaste le vostre membra al servizio dell'impurità, ma non necessariamente della carne, ma anche all'impurità nel senso di malizia, di malvagità, di odio, di tutte le cose che ci assale la nostra natura umana, dice, come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Cosa significa santificazione? Non significa essere approvati dal papato e diventare santi in cielo. Santificazione significa che io in questa vita, anche se si presenta la qualsiasi tentazione, devo saper dire a chi appartengo. Io appartengo a chi mi ha comprato. Mi ha comprato con il suo sangue Dio, Gesù Cristo che si è fatto uomo, ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per comprare me dalle mani di chi? Del diavolo. Dalle mani dell'accusatore, di colui, e badate bene che il diavolo non accusa mai in modo falso. Il diavolo non è stupido, il diavolo proviene da Lucifero. Lucifero non dà mai accuse sbagliate, lui dà delle proposte di peccato, ci dice a noi di odiare una persona, ci dice a noi di invidiare una persona, insomma la lista delle cose sbagliate è lunghissima. E tutte queste accuse che lui le riporta a Dio, dice, vedi, è così. Quindi non è figlio tuo, è più figlio mio che figlio tuo. E quindi è questo quando noi dice, noi siamo chiamati al servizio della giustizia per la santificazione. Cioè non il tradimento, non il tradimento, non con due piedi, uno nel male e uno nel bene. Uno nella via di Satana e l'altro nella via di Dio, perché molti di noi siamo così. Quindi la Pasqua è una commemorazione annuale del fatto che mediante il sacrificio di Cristo noi porteremo tutti e due i piedi in Cristo. Tutti e due i piedi in Cristo. È un percorso, che deve durare tutta una vita. Noi siamo stati liberati dal peccato e siamo stati riconciliati con Dio Padre, affinché noi imparassimo a prestare, ripeto, le nostre membra, cioè il nostro corpo e la nostra mente, al servizio della giustizia, allo scopo della nostra santificazione. Perché tutti noi abbiamo una doppia o una triplica vita, senza che tante volte ce ne rendiamo conto. Il che ci rende, una volta che noi accettiamo questo impegno, ci rende accettevoli e graditi al cospetto di Dio, nonostante le nostre imperfezioni. Siamo giustificati perché lui dice, tu non sei perfetto, ma io vedo la tua buona volontà, in quale direzione tu aneli andare. E io lì ti benedico, io lì ti giustifico, e io lì ti do la mia mano per attirarti sempre più verso di me. E l'altro motivo per cui Dio ha fatto la festa, ha fatto la Pasqua, la sua Pasqua per noi, è che non c'è altro modo per salvare l'uomo dalle conseguenze del peccato. C'è un modo soltanto. Andiamo in Ebrei capitolo 9. In Ebrei capitolo 9 ci spiega per quale motivo è stato indispensabile un tale sacrificio. Perché molti dicono, ma scusa, non poteva perdonarci senza che lui si facesse uomo e senza che lui si sacrificasse per noi? No. In Ebrei 9, nel versetto 22, ci rivela una legge che è dinamica, è una legge spirituale fondamentalmente, ma che si ripercuote su tutto ciò che è fisico. Non c'è altro modo per salvare l'uomo dalle conseguenze del peccato, perché in Ebrei 9, nel versetto 22, dice che secondo la legge di Dio quasi tutte le cose sono purificate con il sangue. E senza spargimento di sangue, cioè se non c'è qualcuno che paga, non c'è riscatto, non c'è perdono dei peccati, non c'è nessuna giustificazione. E allora la vita nel sangue, e quindi il sangue è il prezzo che occorre pagare per riscattare un altro sangue. Abbiamo incluso questo principio e anche nel nostro libro che parla della Pasqua, quello dedicato alle feste, il meraviglioso disegno di Dio per la salvezza dell'umanità, il cui debito con la giustizia viene così cancellato. E naturalmente il sangue animale non ha il potere di riscattare il sangue umano, né di purificare, come dicevo prima, la coscienza dell'uomo, che prima basta, è come... Cioè a quel tempo si dava l'agnello di Dio, l'agnello non di Dio, ma l'agnello dell'uomo, che l'uomo dava al sacerdote per essere riammesso al popolo di Dio. Ma non era fatto con grande amore, con convinzione, era per essere accettati e per essere parte integrante di quel popolo, ma non c'era un rapporto con Dio. Ecco perché Gesù, quando venne, la novità, dice, Abbiate fede in me, chi crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal mio seno. Quindi è molto importante che in realtà quel dare, offrire un agnello animale, a quel tempo veniva fatto come allo stesso, con lo stesso mentalità con cui veniva pagata la decima, con cui si osservava il sabato, con cui si facevano tante cose. E Gesù dice, Dio dice, questo non mi basta perché non avete il cuore. Non avete il cuore. Le fate per sé. Quello che vi ho detto di fare, l'avete trasformato come un'armatura per rivestirvi voi di giustizia e non esaltate la giustizia di Dio. Tanto è vero che siete arrivati al punto che per la legge e per tutte le cose bellissime che vi ho dato, voi siete arrivati al punto di chiamare tutti gli altri popoli cani, quando Dio invece ha creato tutta l'umanità, è il Dio dell'umanità. Ecco perché Dio ha dovuto fare una nuova Pasqua e rigettare momentaneamente quel popolo che si era corrotto. E da quel popolo ne ha presi alcuni, i 12 discepoli e anche quelli che si sono battezzati e hanno creduto nel sangue di Cristo, formando quelli che sono i nostri avi spirituali. E quindi, insomma, il popolo di Dio adesso è formato da persone di ogni nazionalità e che è popolo di Dio ed è israelita, chiunque ha la stessa fede di Abramo e chiunque ha lo stesso spirito di Cristo. Quindi questo avviene perché Dio non fa compromessi con la sua legge perfetta. La sua legge è perfetta. La sua legge è perfetta, lui non può fare compromessi con la sua stessa perfezione. La sua legge è spirituale, è giustizia. La sua legge è amore. Giustizia e amore, come le due facce di una stessa medaglia. La sua legge regola lo spirito della vita. In Romani 8:2 dice proprio questo, che la sua legge regola lo spirito della vita e che la sua legge è spirituale giustizia, Salmo 119, versetto 17, e che la sua legge è amore, Matteo 22, versetto 36. Ora, fin da Adamo, purtroppo, l'umanità è stata fatta schiava dalla corruzione e dalla morte, commettendo il peccato. E quindi l'umanità ha bisogno di pentirsi, di essersi allontanata da Dio o di ritrovarsi allontanata da Dio. Noi siamo nati in una società già allontanata da Dio, non l'abbiamo scelto noi di allontanarci da Dio. I nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni erano già allontanati da Dio, separati da Dio. Separati nel senso che vivevano convinti di amare Dio, convinti di essere cristiani, ma violavano la legge di Dio perché ingannati da insegnamenti sbagliati. Il sacrificio di Cristo serve infatti non solo a riscattarci dalla morte, effetto del nostro peccato, ma serve anche a purificare la nostra coscienza e a suscitare in noi un sincero pentimento. Quindi il sacrificio di Cristo serve, ripeto, a creare in noi una compunzione di cuore, un sincero pentimento e una purificazione della nostra coscienza. Se crediamo. Cioè tutto è alla base che se noi crediamo che veramente che Dio si è fatto uomo, che Cristo non è un semplice uomo ma è Dio sulla terra. Il pentimento può insorgere in noi solo se nutriamo il senso del debito. Se voi ci fate caso, l'umanità non ha il senso del debito. La più grande lacuna che noi tutti abbiamo da quando siamo bambini, soprattutto, e cresciamo, è l'ingratitudine, è la pretesa. Da bambini noi pretendiamo. Oh, babbo, mamma, tu mi hai fatto e tu mi devi vestire, tu mi devi mangiare. Magari non lo dicono, ma è tutto preso per scontato. E non c'è il senso del debito da parte dell'umanità. Tutti reclamano diritti, ma nessuno parla di doveri. E quindi nei confronti della persona che si è sacrificata per noi. Per noi nel nostro caso sono i genitori o sono delle persone che magari si sacrificano. Ora il pentimento può insorgere in noi solo se nutriamo il senso del debito. Non è mai abbastanza ripeterlo. Il debito che noi abbiamo con quella persona possiamo avvertirlo soltanto se abbiamo fede in quel sacrificio compiuto per noi. Il senso del debito nei suoi confronti l'abbiamo solo se crediamo. Se non apprezziamo il suo sacrificio, siamo ancora nel peccato. Quindi dice: io non ho mai rubato, non ho mai ammazzato nessuno. Ma tu, se non hai fede in quel sacrificio, se il sacrificio che lui ha fatto per te nemmeno ti passa per la testa, cioè ti lascia indifferente, tu sei nel peccato. Che cos'è il peccato? Lo sappiamo in 1 Giovanni 3 nel versetto 4, 1 Giovanni capitolo 3 versetto 4, dove Dio stesso ci rivela che il peccato è la violazione della sua legge. In 1 Giovanni 3, 4. Se poi andiamo in Romani 6 versetto 23, dove ci è rivelato che il salario, cioè la conseguenza del peccato, è la morte. E questa morte prima viene spirituale. Quando noi pecchiamo già siamo dagli occhi di Dio come già morti spiritualmente. Siamo vivi nel fisico, ma nella mente siamo morti. Cominciamo a essere vivi quando noi ci ravvediamo e cominciamo a ricevere lo Spirito di Dio. E quindi dice che il peccato è la morte, la conseguenza del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi notate bene che ci sono due destini diversi. Da questa sola frase dovremmo capire meglio la ragione del sacrificio. Cristo dona la sua vita come prezzo di riscatto, pagando la penalità di morte al posto nostro, affinché non siamo più toccati dalla morte seconda, ma otteniamo il dono della vita eterna. E non c'è amore più grande di quella persona che dà la sua vita per quelli che lui ama. Così facendo, Gesù ha adempiuto la legge, lasciandoci l'esempio da seguire. Andiamo in Romani capitolo 13. In Romani capitolo 13, torniamo nel libro di Romani, nella lettera ai Romani, capitolo 13, nel versetto 10 è scritto che l'amore non fa male alcuno al prossimo. E l'amore è l'adempimento della legge. Possiamo invertire i termini. L'adempimento della legge è l'amore. L'amore è l'adempimento della legge. Non c'è amore al di fuori della legge di Dio. Quando il mondo parla di amore di qua e di amore di là, quell'amore, se è fuori dalla legge di Dio, non è amore, è un falso amore. Abbiamo visto che Gesù ha istituito una Pasqua nuova per liberare l'uomo dalla schiavitù del peccato e dalla morte eterna. E fin qui abbiamo visto che l'ha istituita questa Pasqua, offrendo il suo sangue per riscattare l'uomo. Ora entriamo in un'altra dimensione, in un altro dettaglio molto importante. Avrebbe mai Gesù potuto istituire la nuova Pasqua se egli fosse stato semplicemente un essere umano? Questa domanda 50 anni fa non sarebbe mai passata per la testa a nessun predicatore, ma oggi è necessario perché molti scrittori e molti falsi profeti scrivono romanzi, libri, eccetera, che mettono in dubbio e mettono in discussione la divinità di Gesù Cristo. E quindi è molto importante che noi, se abbiamo fede in Cristo e se abbiamo avuto fino adesso fede in Cristo, non lasciamo questi falsi predicatori che non si vestono da predicatori ma da scrittori, da poeti o da registi cinematografici. Quindi lui non avrebbe mai in realtà potuto istituire una nuova Pasqua se egli fosse stato semplicemente un uomo, e vedremo perché. Andiamo nel Salmo 49. Questo è importante che voi ve lo scriviate, ve lo appuntiate, perché se ci tornate più spesso a leggere questa scrittura, a meditare e chiedere a Dio di farvelo capire, nel Salmo 49, nel versetto 7, Dio stesso ispirò il salmista a scrivere che nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Nessun uomo. Così come nessuno può in realtà assicurare la salvezza a un altro. Ognuno deve farlo per sé. Nessun uomo può riscattare il fratello né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Questo è il Salmo 49, dal versetto 7 in poi. Dal versetto 8 dice: il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente. Perché la vita di un essere umano, noi tante volte pensiamo che valga poco. Perché è insufficiente? E lo dice in Romani 3, 23, perché tutti hanno peccato, tutti abbiamo peccato e tutti sono e siamo privi della gloria di Dio. Noi tutti abbiamo bisogno di essere salvati. Nessuno può dire io non ho bisogno di essere salvato. Non c'è bisogno che Cristo abbia fatto questo per me. Nessuno può dirlo. Ora, se l'uomo non poteva pagare il prezzo di riscatto per il proprio fratello, ancor meno poteva farlo per tutta l'umanità. Infatti, per poter riscattare l'umanità intera e l'umanità non di una sola generazione, ma di tutte le generazioni, occorreva sacrificare una vita il cui valore superava tutto il sangue del genere umano messo insieme di tutti i tempi. Ed è questa la ragione per cui lui è l'agnello di Dio sacrificato fin dalla fondazione del mondo. È un disegno che Dio già sapeva che cosa noi saremmo andati. Come un bravo genitore sa che manda a scuola il figlio, sa che il figlio quali pericoli andrà incontro e quali errori farà e dove dovrà essere aiutato per uscire dall'impasse. Quindi quella poteva essere soltanto la via o la vita del creatore dell'umanità. Solo quella vita, quel valore di quella vita, poteva servire come prezzo di riscatto per tutta l'umanità dal tempo di Adamo alla fine dei tempi. Andiamo in Giovanni capitolo 3. Nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, Giovanni capitolo 3, dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi nasce tra Dio e Gesù Cristo un rapporto di padre, quindi quando Cristo torna al padre, quello che oggi noi chiamiamo il padre, lui torna con la stessa gloria che aveva prima, ma arricchito di un rapporto filiale all'interno della divinità. Cercate di capire come anche Dio nell'eternità si arricchisce delle sue esperienze e trasmette a noi, trasmettendo a noi appunto l'importanza del rapporto familiare tra marito e moglie, tra Cristo e la sua Chiesa e la sua Chiesa e i figli della Chiesa che siamo noi. Quindi la Chiesa che è promessa sposa a Dio. In questo modo il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, ignari, Cristo è morto per noi. E questo è scritto in Romani 5, versetto 8. Questo significa che Gesù poté istituire la nuova Pasqua e pagare il prezzo di riscatto per tutti noi, perché egli non era un semplice uomo. Egli era Dio, egli era la parola, egli era Dio con Dio, che a un certo punto si fa figlio. Non è generato da seme umano, non ha un padre umano. Giuseppe era un padre putativo. Ma come poteva avvenire questo sacrificio da parte sua, dal momento che era divino e mortale? Attraverso il miracolo dei miracoli, quello che la maggior parte dell'umanità non crede. Cioè, in Giovanni 1,14 ci rivela che la parola o il verbo si è fatta carne ed ha abitato fra di noi. Dio abita fra noi. E l'angelo annuncia a Maria: tu lo chiamerai Emanuele, Dio fra gli uomini. Dio fra gli uomini. Quindi non si è incarnato in un uomo, è lui stesso che si è fatto uomo. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, racconta Giovanni, come gloria, notate bene come l'analogia, simile a, come significa simile a gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre. Lui non è unigenito prima di farsi uomo, lui diventa unigenito, lui diventa primogenito alla risurrezione dalla morte umana. Quindi è piena di grazia e di verità, e si deve, tanti devono ancora scoprire molto sulla natura di Dio. In Filippesi capitolo 2, è scritto in Filippesi capitolo 2, andiamo in Filippesi capitolo 2, dove l'Apostolo Paolo è stato ispirato a scrivere che Gesù, nel versetto 8, sebbene trovato nell'esteriore simile ad un uomo, egli abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Ma lui era Dio. Era Dio uomo. Era Dio ed era uomo nello stesso tempo. Ma era Dio senza le prerogative di Dio durante la sua vita terrena. Quindi questo ci fa capire, dovrebbe farci capire, l'immenso sacrificio di Dio. Dio non ha fatto il sacrificio solo morendo sulla croce. Dio ha fatto un sacrificio ben più grande, quello di spogliarsi di tutte le sue prerogative divine. Da creatore eterno, puro e immacolato, si è spogliato di queste qualità divine, entrando nella natura tutta umana e quindi mortale della Vergine Maria. Egli amava definirsi figlio dell'uomo, pur essendo in realtà, durante il suo ministero terreno, figlio di Dio, ma era Dio fattosi figlio. In Colossesi 2, versetto 9, per i vostri appunti, per quale motivo? Lì lui afferma che in lui, in Cristo, abitava, quando era sulla terra, corporalmente tutta la pienezza della Deità. Quindi era Dio in terra, e noi, come umanità, abbiamo crocifisso Dio, non un uomo. Quindi solo Gesù poteva pagare il prezzo di riscatto per gli uomini di tutti i tempi. Andiamo in Ebrei capitolo 2. In Ebrei capitolo 2, a cominciare dal versetto 14, dove ci viene sottoposta questa grande verità. Poiché dunque i figli, cioè noi, hanno in comune la carne e il sangue, similmente anch'egli ebbe in comune le stesse cose. Cioè, in modo che nessuno potesse dire, beh sì, ma tu tanto sei Dio, a te viene facile, ma tu ci hai fatti così, non hai mai vissuto come le sofferenze che viviamo noi. E difatti lui ebbe in comune le stesse cose, per quale motivo? Per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, il nostro accusatore, e per liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Quindi Dio, fattosi uomo, è risuscitato a sconfiggere il diabolico accusatore, spesso verace, come? Morendo da innocente, Satana è apparso nel tribunale cosmico o della creazione come colui che per la prima volta ha accusato ingiustamente. Ha fatto un'accusa non vera. Normalmente Satana ha sempre fatto delle accuse veraci, perché noi gliele abbiamo dato atto, l'abbiamo seguito. Siamo tutti figli suoi. Gesù dice, voi tutti siete figli del diavolo, dell'autore della menzogna, colui che è omicida, ma ora io sono venuto per riscattarvi da lui, perché voi diventiate miei figli. Quindi è riuscito a sconfiggere il diabolico accusatore, morendo da innocente. Egli però sappiamo che è risuscitato. Egli è risuscitato, è asceso al cielo, ed ora egli è il nostro avvocato difensore a pro della nostra salvezza eterna, mediante la giustificazione che noi possiamo ottenere se abbiamo fede in questo sangue, se crediamo che lui ha patito con noi pur avendo la sua vita, il valore di tutta l'umanità. Quindi ha dato la vita per me, per te e per tutti. Sapete, non è bastato che lui si spogliasse della sua divinità e immortalità. In qualità di uomo mortale, egli lui dovette superare delle prove, le tentazioni nel deserto, l'umiliazione, le sofferenze sulla croce, per qualificarsi degno di diventare la Pasqua per tutta l'umanità. Lui era Dio, ma era spoglio delle qualità di Dio. Era umano, tant'è vero che lui era sulla terra un riflesso umano del Dio che è indistruttibile, che è ovunque e che è eterno. Non è che quando lui era Dio in terra non c'era più Dio. Bisogna capire la natura di Dio per capire come questo grande miracolo è stato possibile. In Ebrei 4, ci stiamo avvicinando alla conclusione, in Ebrei 4, versetto 5, infatti dice: noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma abbiamo uno che è stato tentato in ogni cosa come ciascuno di noi, senza però commettere mai. E lui non commise mai peccato, perché la sua santificazione era costante, ogni secondo era collegato a Dio. Lui costantemente diceva no al peccato. Perché Gesù riuscì in questa impresa così difficile dal punto di vista umano? La risposta qual è? Gesù vi riuscì perché non aveva paura della morte. Aveva una fede assoluta nella risurrezione promessa da Dio. Quante volte noi non abbiamo questa fede che Dio ci risusciterà? Dice, vabbè, allora campa cavallo, chissà se è vero. Io mi sto privando di queste cose, che magari questi peccati desiderabili, e poi magari è tutto un bluff. Lui era assolutamente sicuro che se avesse scelto di perdere la vita pur di non arrendersi al peccato, egli l'avrebbe riacquistata mediante la risurrezione. Invece noi perché pecchiamo? Peccavamo soprattutto, e ancora ci capita di scivolare nel peccato. Qual è la forza che ci induce a peccare tante volte? È la paura. La paura per tante cose: la paura di perdere l'approvazione degli altri, la paura di perdere i piaceri carnali magari. Ci si piega quindi alla corruzione, come la mafia, per far parte di qualcosa, per ottenere magari un miglioramento, una condizione di vita, per raggiungere magari uno status di prestigio. Allora, lo Spirito rivela in Ebrei capitolo 2, 15, per i vostri appunti, che Gesù si è fatto uomo per liberare tutti quelli che per timore della morte o per timore di non valere nulla, per timore di tante cose, erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Per timore della morte, la natura umana è schiava del peccato per tutta la vita. Difatti, la nostra natura umana pecca perché ha paura che Dio non esiste a volte. Noi pecchiamo perché a volte pensiamo che il regno di Dio non esiste, o che la Bibbia non sia la parola di Dio, o che le promesse divine non sono affidabili. E abbiamo paura che rinunciare al peccato è una perdita. Rinunciare al peccato è una perdita. Quindi la natura umana pecca perché desidera provare il peccato prima che giunga la morte. Proviamolo questo peccato, perché chissà che io mi stia perdendo qualcosa, chissà che. E anche quando è religiosa, la natura umana, per paura della morte, della punizione, e lo fa non per paura di perdere l'amore di Dio, ma per paura della punizione di Dio. Questa è la nostra natura umana. Cosa dice però la Scrittura? In Romani capitolo 8, dice nel versetto 15: voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura. Quindi qui Paolo ce lo ricorda. Ma avete ricevuto lo spirito di adozione che vi consente di chiamare Dio papà. E nel versetto 16 dice: infatti lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Lo siamo già, anche se ancora non siamo risuscitati. E se siamo figli, siamo anche eredi, ecco perché essere eredi significa non siamo ancora risuscitati. Siete eredi di Dio, non siamo eredi di una casa, eredi di un'automobile, eredi non so, siamo eredi di Dio, cioè eredi della natura divina. E siamo coeredi di Cristo, seppure soffriamo oggi per un tempo con Lui, per essere anche con Lui glorificati per l'eternità. Cristo ci ha riconciliati con Dio e la risurrezione sua ha reso possibile il suo Spirito, lo Spirito di Dio in noi. Dentro noi deve esserci lo Spirito di Dio. Se non c'è, dobbiamo cercare e scoprire nella sua stessa parola, la Bibbia, come si fa ad avere lo Spirito di Dio. In conclusione, cosa dobbiamo fare? Dovrebbe essere chiaro. Concludiamo con questa ultima scrittura, che però per i vostri appunti è importante che ve la scriviate, perché la Pasqua non finisce con la Pasqua in sé, ma continuerà con la festa dei Paniazimi. Dice in 1 Corinzi 5, dal versetto 7, 1 Corinzi 5, dal versetto 7, Dio ci dice attraverso l'Apostolo Paolo: togliete via il lievito vecchio, cioè il peccato, per essere pasta nuova, persona nuova, poiché siete azimi, cioè siete stati purificati col sangue di Cristo. E infatti Cristo, la nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo, nel versetto 8 dice, dunque la festa. La festa non è la Pasqua è commemorazione di un sacrificio che vale per tutti i tempi, fin dalla fondazione del mondo è stato fatto. Però ora che abbiamo preso consapevolezza nella pienezza dei tempi, celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Quel che Lui ha fatto è meritevole di vera commemorazione. Dio ha glorificato il suo figliolo, lo ha sacrificato prima, ma poi lo ha glorificato, affinché la giustizia della legge, della sua legge, si adempia in noi che non camminiamo più secondo la carne, ma secondo lo Spirito. E se lo Spirito di colui che è risuscitato Gesù, dice Paolo in Romani 8 nel versetto 11, se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il medesimo Spirito. Quindi, fratelli e sorelle, in prossimità della Pasqua, diamo gloria a Dio per il suo amore infinito per noi.